Headline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati in studio per la prima edizione del giornale radio regionale che apriamo con la cronaca. Sono tre gli ultra della Sebastiani Basket di Rieti fermati dalla polizia in quanto ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella. Il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia raggiunto da una sassaiola dopo il match di domenica sulla strada statale 79 verso Terni. I tre apparterebbero alla galassia di Estrema Destra. Il servizio di Raffaele Palumbo.
La nostra mozione in realtà è una richiesta di appoggio da parte di tutta la società. Certo.
Dovrebbe arrivare il servizio di Raffaele sui fatti di Rieti, l'omicidio di Raffaele Marianella. Eccoci.
In carcere sono finiti Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, di 20, Alessandro Barberini, di 53. Nei loro confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Un quarto ultra della Sebastiani è indagato per favoreggiamento. Sui profili social dei tre fermati ci sono immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo. In passato erano già stati segnalati durante altri incontri di pallacanestro al palazzetto dello sport della città laziale, in cui si erano verificate tensioni con altre tifoserie. Il loro gruppo ultra è la curva Terminillo. A portare gli investigatori sulla pista dei tre fermati sono stati gli agenti che in quel momento scortavano il pullman, i quali avevano notato alcune persone con il volto travisato allontanarsi rapidamente dopo essere salite su delle auto parcheggiate sotto il cavalcavia. Una delle macchine è stata bloccata dalla polizia. Con il passare delle ore sono spuntati i nomi. Tre sospettati sono finiti in carcere per omicidio volontario, ma nella chat tra tifosi potrebbero esserci ancora altri nomi di chi ha partecipato alla adunata per la salto al pullman. Sotto la lente sono finite anche le celle telefoniche per individuare chi al momento dell'agguato si trovava in quella zona, dove però non sono presenti telecamere. Nelle prossime ore si svolgerà anche l'autopsia sul corpo di Raffaele Marianella, colpito al torace da uno dei mattoni lanciati contro il parabrezza. La Sebastiani Basket di Rieti ha annunciato che si costituirà parte civile nei confronti dei tre ultra affermati, mentre nelle prossime ore si riunirà all'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno, in cui non si esclude possano arrivare ulteriori valutazioni.
E poco fa la precisazione da parte della Procura di Rieti: non ci saranno oggi gli interrogatori relative convalide dei tre arresti. Questo per quanto fa sapere appunto la Procura, conferma l'Alanza, è uno dei legali dei tre indagati. Veniamo invece al maltempo che ha colpito duro in Toscana ancora una volta questa mattina, in particolar modo nel comprensorio di Carrara e di Massa. Ci dice tutto in diretta Sandra Salvato.
Buongiorno Domenico. Sì, allora, le province di Carrara e Massa restano sotto un cielo autunnale ma non minaccioso come quello che le ha sorprese in piena notte. Pensate che sono cadute oltre 150 millimetri di pioggia in 6 ore nelle province. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia è rimasta addirittura bloccata in casa per lo straripamento di un canale ed è stata salvata dai vigili del fuoco impegnati dall'alba per i soccorsi. A Carrara ad essere interessate dal temporale sono state in particolare le zone tra via Pelucara e via Cavaiola, con strade e abitazioni, soprattutto quelle ai piani seminterrati invasi dall'acqua. Una scena che purtroppo ci rimanda anche alla drammaticità di quanto, ve lo ricorderete, accadde nella piana fiorentina ormai 2 anni fa, quando oltre 2 milioni di metri cubi di pioggia si riversarono sul territorio allagando migliaia di case. Ma insomma, i punti deboli di ogni città, questo e il memento, rimangono naturalmente i sottopassi. Tra le altre sono attenzionati quelli lungo l'Aurelia. Da segnalare inoltre un grosso pino caduto nella frazione di Avenza, che ha impedito il transito del traffico su viale Monzoni verso via Covetta, e poi un altro albero caduto nel paese a monte di Bedizzano sopra Carrara. È scattata l'allerta per il rischio esondazione del Carrione, torrente che attraversa Carrara e che verso le 5 di questa mattina ha raggiunto i livelli di guardia. A distanza di alcune ore il livello, comunque pur rimanendo sotto osservazione, sta comunque gradualmente calando. La Protezione Civile sta monitorando il territorio, sta girando con le idrovore, facilitata anche dallo spostamento della perturbazione da almeno un paio d'ore. Come ha fatto presente su Facebook il sindaco di Massa, Francesco Persiani, la cella temporalesca sta riacquistando forza caricandosi sul mare. Quindi, sulla scia di quanto ha già disposto la sindaca di Carrara, Serena Righi, Persiani ha chiuso tutte le scuole e ha fatto sospendere ogni attività didattica, raccomandando massima attenzione negli spostamenti. Del maltempo in questa area della Toscana ne ha parlato, va da sé, il presidente Gianni sui social, sottolineando che il Carrione ad Avenza è in calo al primo livello di guardia e che il Versili a Seravezza è tenuto sotto osservazione ed è anche questo al primo livello di guardia. Ricordo che la regione aveva proclamato un codice giallo per la giornata di ieri e da nostre fonti siamo venuti a sapere che proprio in queste ore si sta decidendo con la Protezione Civile se prolungare l'allerta oltre le 13 di oggi. Le previsioni ci dicono anche che, se è vero che sta scemando la perturbazione sopra Massa e Carrara, da domani è prevista una nuova intensificazione del maltempo proprio in quest'area. Altri aggiornamenti ci saranno nel corso della newsline serale anche sul nostro sito. È tutto.
Grazie Sandra. Ancora cronaca: al processo a Firenze per la morte del commerciante iraniano Safaei Kiomars, trovato priva di vita il 29 novembre del 2023 nel suo appartamento del quartiere di Novoli. Il PM Sandro Cutrignelli ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per 8 mesi per Guilherme Matteo Sponciano, i due fratelli origine brasiliana accusati di omicidio volontario e rapina. La vittima, 72enne, per anni aveva avuto un banco al mercato del Porcellino, fu rinvenuta suo appartamento con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto di plastica in testa. L'autopsia svelò poi che il commerciante era morto per asfissia dopo alcune ore dall'aggressione. C'è stato un raid vandalico nella notte all'ITIS Meucci a Firenze, che era occupato da pochi giorni dagli studenti. In diretta per noi Raffaele Palumbo, a te la linea.
Sì, Domenico, ben trovato. Siamo davanti all'ITIS Meucci in via del Filarete a Firenze, a Soppiano, che è stato messo veramente in ginocchio. Tubi dell'acqua rotti, wifi di venti, banchi spezzati, monitor di street, macchinette del caffè spaccate. La situazione è veramente desolante, una cosa a Firenze mai vista. Anche i laboratori che erano stati chiusi, le porte le abbiamo viste spaccate, distrutto tutto. Si sono salvati solo 2 laboratori, si parla di almeno 500.000 di danni. Abbiamo incontrato la dirigente scolastica Maria Patrizia Bettini, che ha raccontato di come ieri sera era stata chiamata dagli occupanti intorno alle 22, perché si parlava di un possibile blitz da parte degli esterni. È arrivata la polizia, non c'era niente di grave in corso. In realtà il blitz vero e proprio c'è stato tra le 3 e le 5 di questa notte, di questa mattina, e la devastazione è veramente impressionante. Tutti abbiamo visto gli insegnanti con gli stivaloni, con i guanti, tutti sono al lavoro per ripristinare la situazione. La dirigente scolastica ci ha detto che il danno più grave che è stato fatto è agli studenti, per cui tutti stanno lavorando per ripristinare l'attività didattica al più presto, forse già domani, sicuramente facendo i turni, sicuramente non in DAD, cosa che non è permessa tra l'altro dal Ministero. Si indaga adesso, stanno indagando i carabinieri della stazione di Legnaia a pochi metri di distanza, per capire quali sono le ragioni e quali sono stati gli autori di un fatto a Firenze gravissimo e inedito. A te la linea.
Raffaele, volevo chiederti appunto, chiaramente ci sono indagini in corso, ma è un atto vandalico o, come diciamo sui social si è diffusa la notizia, un atto in qualche modo targato politicamente?
Noi non abbiamo visto, come dire, segnali, iconografia che è possibile rimandare ad un atto politico, e su questo le indagini sono in corso. Domani alcuni studenti torneranno e gli insegnanti si confronteranno con gli studenti, anche noi cercheremo di approfondire, ma al momento non abbiamo...
Non c'è una matrice politica, c'è però questo fatto che avevano il sospetto che arrivasse qualcuno, quindi, come dire, ci sono degli elementi su cui lavorare per quanto riguarda gli inquirenti, no? Avevano avvertito la preside.
Sì, sì, assolutamente sì, anche perché qualcosa di vagamente analogo era già accaduto al Rassilini, sì. Noi siamo a Sandici, e In più gli studenti parlano, sanno, le voci corrono, per cui le cose si dovranno probabilmente a sapere, se erano presentate anche all'occupazione delle persone incappucciate, qualcuno ha parlato di ragazzi che venivano dall'isolotto, ma al momento sono tutte voci incontrollate ed estremamente frammentarie, che non ci permettono di ricostruire un quadro preciso della situazione. Quello che siamo riusciti a fare è ricostruire la dinamica e vedere con i nostri occhi.
Chiaro. No, chiaro, grazie, perché appunto c'erano queste voci circa una matrice politica. Al momento non è possibile né confermarla né smentirla, diciamo così. Non ci sono elementi in questo senso. Comunque, grazie Raffaele, poi naturalmente ulteriori aggiornamenti anche nella newsline serale. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in ambito scolastico, perché un centinaio di insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Montelupo Fiorentino, scuola elementare e media in provincia di Firenze, ha firmato e diffuso una lettera in cui prendono posizione contro quello che viene definito l'assedio che colpisce il popolo palestinese da decenni e che ha assunto forme che molte voci autorevoli definiscono genocidiarie. La lettera ha provocato decine di critiche sui social, mentre come essere professori si è schierato il PD locale. Sentiamo una docente, Roberta Vannucci, e Lorenzo Nesi, assessore alla memoria e alla pace del comune di Montelupo Fiorentino.
La nostra mozione in realtà è una richiesta di appoggio da parte di tutta la società, certo con una particolare attenzione a quello che sta succedendo a Gaza, ma la nostra mozione parla di pace in generale. Infatti ci siamo molto stupiti noi docenti, siamo rimasti anche un po' male, devo dire la verità, rispetto alle reazioni che abbiamo suscitato, reazioni di condanna che sinceramente non ci aspettavamo. Noi non vogliamo assolutamente essere divisivi con questa mozione. Noi speravamo di suscitare nell'opinione pubblica una presa di posizione forte nei confronti della pace. Cioè, noi siamo 96 persone, è un po' pretestuoso pensare che siamo schierati o siamo tutti dello stesso orientamento politico. Qui non si parla di politica, si sta parlando di umanità, cioè non si parla di politica nel senso partitico del termine.
Due delle forze politiche rappresentate in consiglio, diciamo, hanno espresso solidarietà nei confronti del documento degli insegnanti e delle insegnanti di Montelupo. Ora io qui però rappresento, diciamo, più la parte istituzionale, io sono assessore alla memoria e da qualche giorno anche assessore alla pace. Quello che leggo nel documento dei colleghi della scuola è veramente l'impotenza che tutti proviamo in questo terribile momento. E se noi la proviamo e cerchiamo di far qualcosa scendendo in piazza, organizzando momenti, io mi metto nei panni dei docenti che hanno davanti i bambini e cercano di dargli loro un'istruzione e vedere continuamente quelle immagini che arrivano dall'aggiù con bambini sterminati, scuole distrutte. Ecco, questa cosa mi ha colpito tantissimo, che è presente nella loro lettera. Non è definita così, ma ne ho sentito parlare come scuolicidio, no? I bambini fortunati che non sono morti e che potranno continuare ad andare a scuola una volta e ci sarà nuovamente una scuola.
I sindacati CGIL e CISL e UIL del comparto tessile oggi sono in sciopero per 4 ore con presidi a Scandicci a Milano contro la politica del gruppo Kering, il gruppo leader nel settore del lusso, che detiene in marchi come Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ginori, Bottega Veneta, eccetera eccetera. Di questo abbiamo parlato con la CGIL che era presente al presidio. Sentiamo Alessandro Picchioni, Filcen CGIL.
Che questo gruppo Kering e i vari brand da diversi mesi a questa parte hanno iniziato una politica di dialogo direttamente con i lavoratori, bypassando gli accordi e i tavoli sindacali, dando disdetta di fatto di alcuni accordi con comunicati a livello mondiale, senza tenere di conto di nessuna regola di ingaggio e di rapporti finora intessuti con le organizzazioni sindacali. Ovviamente ci sono delle questioni di sostanza, c'è un bonus per i lavoratori di Gucci annunci delle tele che è stato perso, un bonus welfare, c'è il dimezzamento delle giornate di smart working su tantissime aziende, ci sono minacce di, insomma, e discussioni, diciamo, di toccare ulteriori accordi, ma soprattutto quello su cui, diciamo, noi abbiamo focalizzato lo sciopero e abbiamo condiviso con i lavoratori questa giornata di lotta è stato il fatto, appunto, della mancanza di dialogo e di chiarezza da parte dell'azienda su quelli sono i piani futuri, in un momento in cui, appunto, ci interessano molto questi piani futuri, perché sappiamo che il comparto è in crisi da tanto tempo e i brand del gruppo Kering sono stati impattati anche diciamo fino ad oggi da questa crisi del comparto del lusso. Quindi noi vogliamo chiarezza rispetto dei tavoli, rispetto degli accordi e di ripristinare quelle che erano le relazioni sindacali che per 20 anni diciamo hanno contraddistinto diciamo l'andamento delle discussioni sul tavolo sindacale.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi il cielo nel pomeriggio sarà nuvoloso o coperto con temporali sparsi sulle zone interne in graduale esaurimento, nuove piogge e rovesci poi in serata sulla costa in estensione alla zona in nord-ovest nel corso della notte. I venti sono moderati meridionali, tendenti a disporsi a ovest-sud-ovest, mari in prevalenza molto mossi e temperature in ulteriore aumento nei valori minimi e in quota, il lieve calo invece sulle province centro meridionali. È davvero tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso, stato brado con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline serale a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.